È utile aggiungere qualcosa, sarà utile appunto sapere qualcosa sul contesto liturgico nel quale il Coelet veniva usato. Sapete che i libri di gruppi religiosi nascono sempre all'interno di significati, di riti, di feste. E il Coelet appunto era uno dei libri, dei cinque libri, dei cinque rotoli usati in alcune feste particolari. Coelet era una delle letture principali dei giorni della festa dei Sukkot. Certo, fa impressione pensare appunto a Israele che sta con le maschere a gas vicino agli aerei, pensarlo invece come ci suggerisce di pensare questa contestualizzazione del Coelet, pensare a Israele in quei 7 giorni, in quelle 7 notti di festa in cui vive nelle capanne, si costruiscono delle capanne e sotto si appendono i frutti della stagione, dell'autunno, e sono le feste della gioia, appunto, del raccolto. Ecco, Coelet era una delle letture principali dei giorni di questa festa delle tende, o dei tabernacoli, o delle capanne. Festa celebrata in autunno, festa agraria e della gioia dei raccolti. Si chiama così con l'allusione alle capanne di rami e frasche dei raccoglitori, festa che era diventata attraverso una lunga rielaborazione simbolico-liturgica, teologica, una realtà ricca e complessa. Quindi le poche cose che riusciamo a intuire su questa festa sono in realtà un'atmosfera simbolica contestuale del Coelet, cioè per capire il Coelet va anche capito il luogo in cui esso era letto, il luogo in cui esso era interpretato. Questa festa era stata la festa della dedicazione del Tempio di Salomone, poi festa della dedicazione del santuario di Betel da parte di Geroboamo dopo lo scisma, l'altro tempio al nord, festa della ripresa del culto a Gerusalemme dopo che fu restaurato l'altare. Come vedete, questa festa assomma 3 feste cultuali e comunque festa del tempio e dell'altare, il che testimonia che Coelet è anche un libro rituale. È un libro, strano appunto, non sembrerebbe, di dedicazione della Chiesa, il momento in cui si celebra l'identità del tempio, del culto, si legge anche Coelet. Ma c'è anche un'altra dimensione. La festa dei Sukkot è anche festa della rilettura della legge, festa presentata da Zaccaria come festa dei tempi messianici, proclamazione della regalità di Yahweh e quindi anche festa regale, festa del Signore o di Dio che regna. Tutto questo significato, che poi raccoglieremo ancora, designato col nome capanne o tende, perché è memoriale del periodo in cui Israele viveva nel deserto sotto le tende, memoriale del cammino nel deserto, luogo di prove, di tentazioni, di spogliamenti, luogo della libertà in pericolo, luogo in cui tutto è possibile, luogo che ci separa da ciò che è stato, la liberazione, e dalla terra promessa che ci sarà data. Ecco, probabilmente bisogna leggere la totalità del Coelet. Vedete come siamo ristretti noi quando leggiamo la frase del Coelet, dice sono d'accordo, non sono d'accordo, no? Senza avere neanche la pazienza di collocare il Coelet nell'ambito di contesti, di significato, di riti, di simboli che lo riempivano di senso, no? Portarlo nella modernità così crudo, tirar fuori una frase e dire ma cosa dice? Appunto è la pretesa violenta della lettura che noi pratichiamo sempre da ingenui, no? Ecco, bisogna leggere Coelet nella totalità dei significati di questa festa. E perciò Coelet è da sfondare, da vedere sullo sfondo, come libro regale di Salomone, libro del re, libro della dedicazione del Tempio, libro dell'alleanza meravigliosa, libro della casa dell'uomo fragile, la tenda di frasche, libro della vanità di ciò che l'uomo possiede, il deserto, libro della regalità assoluta di Dio, libro dell'autunno, quando finisce il periodo produttivo dell'uomo e si entra nell'inverno, e tuttavia gioia per il popolo. Libro che ricorda al popolo la vanità anche di questa festa, che pure con la ricchezza dei simboli richiama il mistero dell'opera divina, il cui senso sfugge alla creatura. Ecco, si potrebbe, tirando fuori un'indicazione che diventerà chiara man mano lo leggeremo evidentemente, ma si potrebbe riassumere in qualche maniera una duplice dimensione di questo contesto. La presenza di Coelet nelle feste dei Sukkot attesta contemporaneamente la felicità dell'incontro e lo smarrimento, l'instabilità della condizione errante e il riferimento stabile al Tempio e alle leggi. La capanna dura 7 giorni e durante le 7 notti di Sukkot il giudeo pio accoglie ogni notte gli ospiti sacri: Abramo, portatore della virtù dell'amore, Isacco, che incarna il rigore, Giacobbe, l'uomo che abbracciò e pianse in faccia all'incessante provocazione di Dio, Giuseppe, l'esilio e il regno, Mosè, sigillo dell'Eterno, Aaron, il gran sacerdote che può pronunciare il nome ineffabile, e Davide, la grande salvezza che regna. Questi 7 ospiti è tutta la spiritualità giudaica, appunto, che si riassume in queste visite notturne. Questi 7 ospiti, queste 7 luci, non vanno mai dimenticate leggendo Coelet, perché esse lo rischiarano. Non è perciò un caso che Coelet sia stato scelto come lettura in questa settimana decisiva della vita di Israele. Il niente e il tutto, la pesantezza e la leggerezza o la grazia, lo zero e l'infinito. Coelet è questo, insieme il niente e il tutto, la pesantezza e la grazia, lo zero e il tutto o l'infinito. Coelet è proclamato, non letto individualmente, per l'insieme del popolo, nella festa dell'inquietudine e della gioia, nella festa della dualità, la festa delle nozze e della gioia, la festa della solitudine. Questo è Coelet. La cosa più straordinaria, che uno che legge Coelet non si aspetterebbe, è che questa festa sfocia dopo 7 giorni sull'ottavo e ultimo giorno, ultima notte, che è la notte della gioia della Torah. La gioia dell'incontro con la parola o con la legge di Dio. E quindi Coelet è il duro cammino, provocatorio cammino, lucidissimo cammino dell'incontro gioioso con la parola di Dio. Almeno così questa gente lo intendeva, così lo introduceva nella sua festa dei Sukkot. Sukkot, festa delle capanne, delle tende, dei ripari provvisori e fragili, vani, leggeri, della casa degli uomini vani. Ciascuno costruisce sotto il sole o sotto le stelle la ridicola tenda per ripararvi la vita e la gioia di vivere qualche istante, perché la Torah, la legge di Dio, raccomanda durante una settimana di abbandonarsi e di darsi alla gioia. Festa della fragilità, festa della precarietà dei ripari umani per essere protetti solo da Dio. E quindi rimessa in discussione una volta all'anno di tutte le sicurezze, di tutti i fondamenti solidi sotto un'umile capanna di frasche. Questa è appunto la festa in cui Coelet viene letto. Come si capisce allora il legame profondo tra Coelet e i Sukkot? Quale libro, meglio di Coelet, dice la fragilità? Quale libro meglio di Coelet mette tutto in questione, fa fare un radicale esame di coscienza, scuote le basi per lasciarci soli nella precarietà del destino, nudi, sotto l'esclusiva sicurezza del sovrano maestro e signore della storia. Questo è Coelet, alla fine. Ma vediamo, dopo queste note introduttive che avevamo incominciato la volta scorsa sul nome di Coelet, sulle caratteristiche del libro, la sua natura sapienziale, il suo inserirsi in tutto il Testamento, questo contesto liturgico spirituale in cui veniva letto, in cui veniva interpretato, incominciamo allora quel lavoro dietro quei tre fili. Li ricordate? Coelet è un tessuto abbastanza confuso per alcuni versi, eppure molto legato, che abbiamo ipotizzato essere costruito sistematicamente da tre grossi fili che emergono, si sommergono, si incrociano, si sposano, si separano. I tre fili sono: tutto è vanità, il po' di sapienza che stiamo cercando, la fede in Dio. Questi sono i tre fili di Coelet che noi seguiremo. E ci avventuriamo nel primo. Vi prego di non smarrire, come succede, uno entra in un tessuto, in un filo, non vede più i colori, l'insieme del tessuto. Ricordate che per un po' di tempo staremo crudamente nel riconoscimento della vanità di tutto. Seguirà in qualche maniera il sostegno della ricerca della sapienza e della fede in Dio, ma intanto bisogna misurare la vanità. Quindi non interveniamo su questi testi subito reagendo, dire ma allora è pessimista, ma allora come risponde? Lasciamoci portare, perché solo là si troverà la gioia della legge di Dio, al fondo dell'inconsistenza dell'uomo, nella quale noi non andiamo mai perché restiamo infantili, abbiamo bisogno sempre di essere rassicurati, la realtà la conosca qualcun altro. Credo che i gesti attorno a questa guerra siano pieni di tantissimi, no? Insegnamenti anche attorno alla vanità degli uomini, ma non solo per chi fa la guerra. Non dico quello che viene in mente tante volte, ma alcune volte ti trovi così stupido che ti senti più vano tu rispetto a quelli che fanno la guerra, per ciò che magari stai dicendo su quello. O quello che stai cercando di fare goffamente, a proteggere cose che sono più innominabili di quelle per cui si fa la guerra, magari. Perché poi lo si capisce tra due ore, appena finita la guerra, ciò per cui spendi la vita. No. Allora seguiamo il filo crudele. Il tema potremmo intitolarlo così, appunto la vanità, come dice la nostra traduzione, come ci hanno sempre tradotto, oppure subito incominciando il vapore, il fumo, l'inconsistenza, il fiato, la rugiada, la fragilità, l'evanescenza, la vanità. Appunto. Tutto sta in questa parola decisiva. La prima parola di Coelet è la parola decisiva. In italiano, appunto, il secondo verso, 1-2, vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. La parola in ebraico, la parola chiave, è appunto evel, evel. Apre e chiude tutto il discorso. Coelet inizia con evel, finisce con evel. E tutte le singole unità letterarie, tutti i singoli, noi diremmo, paragrafi, tutti, come conclusione, ripetono sempre la parola evel. È come se fosse appunto il ritornello, la parola che viene semplicemente illustrata. Quindi, in qualche maniera, entrare a intendere in qualche maniera che cosa intendeva Coelet con la parola evel è entrare in tutto il libro. Evel vuol dire, appunto, ve lo dicevo, vuol dire soffio. Quello che quando fa freddo tu lo butti fuori, c'è quella fiammatina lì che sembra un bel palloncino e poi vaft, no? O è quel fumo che esce dalla terra calda quando fa freddo, che sembra avere una sua consistenza e poi va. sembra la nebbia che sembra un muro e poi viene il sole e va. Rugiada, vapore umido, fumo, soffio come il nostro fiato che poi va. Qualcosa cioè che si vanifica, che è sfuggente, che non ha consistenza. Tradizionalmente per secoli è stato tradotto vanità. Io lo ricordo quando si andava da ragazzi a Martinengo a fare i ritiri, non so se è scritto anche sul muro del chiostro, so che comunque si cantava ancora, potrei cantarla ancora, quel ritornello vanità, vanità, ogni cosa è vanità, no? Poi c'era un solista e poi tutti cantavano vanità, tutto il resto è vanità. Ecco, questo valore della parola è soprattutto un valore evidentemente esistenziale, filosofico, no? Vanità, no? L'inconsistenza, la fragilità, la finitudine, la mortalità. Da una ventina d'anni ci si è accorti che questa parola ha un valore anzitutto concreto, non ha un valore filosofico, appunto vuol dire nebbia, rugiada, fiato, vapore, e nelle traduzioni recenti si valorizza il significato letterale. Le due traduzioni sono il segno di due epoche. L'epoca idealista faceva una lettura spiritualistica, vanità. E anche le parole più concrete venivano trasposte in un vocabolario spirituale, così ruah, che vuol dire fiato, vento, si traduceva con spirito, anima. Ma nel contesto di una cultura più corporea come la nostra, si riconduce tutto al concreto, al materiale, e spesso si rischia, per rendere più quotidiano e immediato il testo, di renderlo più banale o volgare e indebolire alcuni testi. Perché anche per loro erano già testi simbolici, letterali, nel senso che indicano una realtà che allude a un senso ulteriore, no? Quindi non mi pare che sia corretto andare nella traduzione, nell'interpretazione da un estremo all'altro, che è una forma del dualismo, che non rispetta l'unità della parola e della realtà alla fine, la simbolicità della parola. Cioè, non mi pare corretto tradurre ruah con spirito, ma non mi pare neanche corretto dire ruah vuol dire soffio. E così anche con evel. Viene oggi tradotto con fumo, vapore, nebbia. Ma è più vera questa traduzione rispetto a vanità? Dal momento che anche in ebraico ha un senso figurato. Allora bisognerà fare anche un lavoro un po' più alla larga, andare a vedere il senso di una parola confrontandola anzitutto con l'insieme delle parole simili. Allora l'orizzonte linguistico che dà senso alle parole sta in un contesto, in una situazione determinata, e quindi, ma noi non lo faremo certamente, bisognerebbe studiare tutti i testi nei quali si trova la parola evel, e costruire una tavola dei suoi rapporti con parole simili, complementari, coi sinonimi, coi simili. Ne risulterebbe una diversità di significati e una grande ricchezza di evocazione. Per esempio, vedremo dopo, ma mi fermerò dopo, sull'uso che fa subito la prima pagina di Genesi di Evel, cioè Abele. Avele si chiama, Avele. Evel, Abele, è Evel. In Isaia la parola o le parole usate in associazione con Evel significano in genere uno sforzo che non produce, l'illusione, la morte, gli idoli, ma anche appunto tutto ciò che è soffio, vento, che va. Così in Geremia si insiste tantissimo sull'associazione con gli idoli, con le pratiche idolatriche, con tutto ciò che è votato al niente. È quasi una parola tecnica in Geremia, ma anche in Deuteronomio, nei re, nei profeti, per la polemica con gli dei stranieri che sono evel, niente, idoli. Questo Coelet lo sa benissimo. Si potrebbe tradurre vanità delle vanità con vanità degli idoli. O, se si vuole, gli idoli sono vento. O potremmo dire, tutte le cose che l'uomo fa idolo, tutte le cose di sé che l'uomo crede assolute sono vento. sono fragili, leggere, durano poco. Il contesto di Coelet, all'interno del Coelet appunto la parola Evel, l'atmosfera che si crea attorno al significato di questa parola indica molti significati. Evel è il male che si vede in giro, la sofferenza è Evel, il male che si dice, che si commette, si subisce, la fatica improba, inutile del lavoro, il dolore che si sente. Alla radice lo sforzo illusorio in cui ogni attività umana si risolve e che perciò è niente, è male. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Tutto è evil. E tutto è uno. Cioè c'è un solo destino per tutto e per tutti, c'è un solo soffio che è vano. Tutto se ne va verso uno stesso luogo. Tutto è uno ed è inglobato nell'Evel, che riduce tutto all'uno. Tutto è uguale in questo senso, quando si ritorna all'Evel, quando si è Evel. E il destino è che tutti camminano verso la morte, tutto è segnato dalla presenza della morte. Maio inizia così il suo Coelet, fratelli, vanità delle vanità, uguale. Fratelli, dobbiamo morire. Si può tradurre così. Tutto va verso la morte, il saggio come il folle, l'uomo come l'animale. Tutto è sottomesso al destino unico dell'Evel. Quindi credo che tutto considerato si possa tenere la traduzione solita vanità. Mi pare che i termini concreti usati nelle traduzioni moderne, fumo, vapore, fiato, soffio, valorizzano l'etimologia ma impoverendo i significati che la parola riceve dal contesto. E nelle nostre lingue, del resto, il termine vapore, fumo, non ha più la stessa pregnanza simbolica che in ebraico. E d'altra parte è vero che Evel in Coelet è più di una parola, è un tema di meditazione, è una metafora che è diventata lessico, è diventata parola. Non posso allora andare su un lessico, su un vocabolario e dire vuol dire così. Devo andare alla metafora, cioè alla capacità che quella parola ha di evocare esperienze umane in un contesto, no? Quindi diciamo che Evel è un significato che evolve dal concreto all'astratto. E i due significati vanno inclusi, come l'anima nel corpo, no? Vapore umido, tutto si cancella come il vapore umido che si alza dal suolo il mattino e sparisce. E tutto è vanità. È vano buttarsi in questa o in quella strada, cercare questo o quel profitto, questa o quella utilità. Vanità. E quindi, anzitutto, l'illusione. Non vogliamo definire qui cos'è vanità, la descriviamo un po', poi sarà man mano ci fa vedere cos'è vano che capiremo cos'è la vanità, no? Ma intanto appunto diamo alcune lenti, ecco, per predisporre l'occhio a guardare le cose con queste lenti di Coelet. Vanità è anzitutto illusione, si persegue un miraggio, il rapporto al vapore, al fiato è immediato, no? Gli vai dietro come se fosse cosa consistente. Invece no, è un miraggio. Ci si fa delle illusioni, si copre tutto il reale di illusioni, di Evel. Tutto è mascherato dall'Evel, dall'animale che produce illusioni. Ancora, vanità è l'illusione che uno vuol dare di sé, la parata, la maschera appunto. Si vuole illudere, ci si presenta in modo di illudere gli altri, è la facciata, l'esterno che inganna, come la donna pitturata, come la maschera. Vanità è prendere se stessi troppo sul serio, imbrogliarsi con la propria maschera. Non solo Evel, è tutto ciò che ti sta attorno guardando il quale ti imbrogli. Non solo è la maschera che metti di fronte agli altri, ma è anche la maschera, pensa alla psicanalisi, appunto, cosa ci ha insegnato su questo, ma quello te lo dice in poesia. è anche la maschera che tu metti nei confronti di te, tra te e te, e c'è Evel. Tu non sai chi sei. Sei continuamente giocato a pararti di fronte a te. Ti prendi troppo sul serio, ti imbrogli con la tua maschera, vanitoso appunto, produci del vano per te. Infine, vanità è ciò che è senza avvenire, senza prospettive, perfettamente inutile, senza domani. A che pro? Dice Coelet. Voi lavorate, voi fate politica, guadagnate soldi, e allora, alla fine, in fondo, quale vantaggio ne traete? Vanità delle vanità. È la proclamazione tragica che tutto, 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 sotto il sole, visto da sotto il sole, tutto, è passeggero e senza valore. Il versetto non ha ancora finito di sorprendere. Vi hanno detto qualcosa sulla parola evel, però qui vedete che è messo al superlativo. Vanità delle vanità, come cantico dei cantici, come re dei re, appunto, è la forma nella quale in ebraico si esprime il superlativo, sottolineato dalla ripetizione: tutto è vanità, è assolutamente vanità tutto, si dovrebbe dire così. Vanità senza eccezioni, niente sfugge alla vanità, non c'è un più o un meno, non c'è una scala di valori più o meno validi, ogni cosa è vanità. E quando ne faccio una cesta, quando raccolgo il tutto dell'uomo, delle sue attività, io faccio un fascio di vanità che mi fa dire vanità delle vanità. Ma c'è ancora qualcosa di interessante? Vanità delle vanità. Cioè è anche un genitivo, non solo un superlativo. La vanità qualifica tutte le vanità, che è l'arrivare fino in fondo alla rigorosità. È la negazione della negazione. Anche dire che è vano, fino in fondo, bisogna essere coerenti. Non si può neanche cercare un limite alla vanità. Tutto è vanità, non ci sono più distinguo. Ciò che è utile, ciò che è inutile, i bisogni reali e artificiali, ciò che ha valore non ha valore, ciò che ha senso non ha senso, ciò che è giusto, ciò che non è giusto, guerra legittima, guerra ingiusta, classe portatrice della storia, condannata dalla storia. Tutto è vanità. È impensabile questa cosa, non pensatela. Non pensiamola, però diciamola. Sotto il sole, tutto sotto il sole, ci torneremo poi a commentare in altra maniera sotto il sole, ma intanto è importante dare questa precisazione, cioè sotto il cielo. Il mondo finisce dove inizia il cielo, al di qua del cielo, noi, il nostro mondo, l'antropologico, l'umano, il secolare. Di questo parlo, dice Coelet, perché al di là del sole, al di là del cielo, io non so. Tutto sotto il sole, nell'universo terrestre, su questa terra dovremmo dire, tutto è immerso nella vanità. Questo giudizio di Coelet non è lo sfogo di un temperamento pessimista. Vedremo, anzi, è di uno che gode la vita. E di uno che è equilibrato, non è un depresso, non è un esaltato, no, è un equilibratissimo Coelet. È un giudizio che cerca di rendere intelligibile il segreto che il saggio cerca, il segreto delle cose, e che ogni volta si scontra in tutte le sue esperienze contro un muro, evel. O non c'è saggezza e cercare il segreto dell'universo è un perseguire il vuoto, o la saggezza c'è ma non può essere comunicata, noi non la conosciamo. E tutti quelli che dicono in giro che invece hanno la sapienza delle cose, sanno. Vedrete come sono trattati, appunto, ma non tanto loro, facendo vedere che non c'è sapienza umana che regga in ultimo. Anche discorsi sull'aldilà, sulla fede, se li fa l'uomo, è evel. Tutto è vanità. Niente ha senso se non il sapere che c'è un senso che è vano cercare, lo diceva già Socrate, no? Massimo della sapienza è sapere di non sapere, ma qui lo dice in termini più concreti, ma è lo stesso, no? Dice l'ignorante, dice che lui sa. Un ultimo accenno per l'analisi un po' di questo verso, molto significativo. Tutto è a vele. Tutto è a vele. Quando Coelet legge Genesi 4, la storia di Caino e Abele, conosce tutti i significati di Evel. Immagina te se non sa, se non conosce la storia di Evel. Evel, o Abele, diciamo Avele, era vapore, fiato, fumo che si disperde. Il suo nome annunciava subito il suo dramma. Abele è colui che doveva sparire. Era colui che stava sparendo. Egli non era fatto per sopravvivere, né per vincere, né per avere posterità. Era innocente e giusto ed è morto. È stato ucciso da suo fratello. Il destino era scritto nel suo nome, Abele. Il nome e la storia di Abele sono utili per comprendere Coelet. Tutto è vanità, anche nel senso che tutto è Abele, cioè tutto è come Abele condannato già in partenza. Tutto porta il marchio di Abele, anche tutto ciò che agli occhi degli uomini è potente, è grande, è successo. Tutto è condannato a sparire, a dissolversi, senza posterità, senza nulla. Ma Abele appunto è anche il giusto, il pio, che offriva il fumo del sacrificio. E anche questo non serve a niente. Il giusto muore assassinato, anche il pio, il religioso. Uomini, Abele, non eviterete la morte né la violenza degli altri né l'assassinio. Non eviterete neanche di essere in definitiva la causa che provoca questo assassinio con le vostre religioni e con i vostri sacrifici. Siamo tutti della razza di Abele, il condannato a morte, lo scomparso. Noi tutti, compresi i Caini, che acquistano potenza e armi e dominio. Abele e Caino formano una coppia indivisibile, tutti e due all'interno della vanità. Ed è per questo che Abele è invocato all'inizio di questa marcia implacabile attraverso tutte le realtà dell'uomo. Tutto è Abele. Andiamo con Abele nel mondo. André Neher, che è un giudeo studioso, un grande studioso, specialista del giudaismo, dice: Evel designa in primo luogo non una cosa, ma un uomo. Scegliere questa parola vuol dire legare il destino di tutto al mito di un uomo che fu investito di un ruolo fin dall'origine. Abele è nato fratello, ai margini, accanto a un altro. C'era già qualcosa prima di lui. E ciò che accoglie Abele alla sua nascita è ciò che alla fine lo ucciderà. Egli è vapore, fiato, fin dalla nascita, destinato a sparire. Questo nome è la persona stessa, il vapore sale come il sacrificio e scompare. E la sua scomparsa è completa, non ha figli. Abele non ha e non è più niente. Ma Dio ascolta la voce del sangue di Abele e il libro di Coelet è anche questo. Dio ascolta. Tutto è vano sotto il sole. Tu devi vivere nella vanità, sotto il sole, fidandoti di Dio, che sta sopra il sole, sopra il cielo. Questa è la rivelazione, no? Non l'aggiunta di un'altra vanità più sicura delle altre vanità, l'arrivo di qualcos'altro, dell'uomo. Ma c'è di più, ancora Nair, sono cose bellissime, noi abbiamo perso queste profondità simboliche, no? Anche Caino è dentro. Caino è quello che conquista e possiede. Caino, dove Abele è la caduta, è la permanenza, no? È la forza. Di Abele non resta niente, di Caino resta la discendenza, le città, è l'uomo dell'avere, della civiltà, appunto. E Caino è presente nel Coelet al capitolo 2, versetto 7. E qui però in italiano non c'è. Capitolo 2, versetto 7, quando si descrivono le opere e le conquiste, là dove si dice ho acquistato schiavi e schiave, altri ne ho avuti nati in casa, ho posseduto anche armenti e greggi in gran numero più di tutti i miei predecessori in Gerusalemme. Ho acquistato, appunto, la radice è Canah, Canah, che è la radice di Caino. Caino da Canah. Caino è quello che acquista, è quello che possiede. Questo desiderio faustiano di gioia, di potenza. Ho considerato tutte le opere fatte dalle mie mani e tutta la fatica che ho durato a farle. Ecco, tutto mi è apparso vanità e un inseguire il vento. Cioè, le opere di Caino sono Abele, sono Evel. La grande opera di conquista e di costruzione di Caino, Coelet la dichiara Evel, vanità. Tutti in realtà sono figli di Abele, perché Abele, rimpiazzato da Set, è l'umanità intera. Genesi 4:25, Adamo si unì di nuovo alla moglie che partorì un figlio e lo chiamò Set, perché disse, Dio mi ha concesso un'altra discendenza al posto di Abel, di Evel, poiché Caino l'ha ucciso. Set, il sostituto di Abele, e tutti noi. Sotto il sole tutti gli uomini sono compagni di Abele, sostituti dei suoi figli. Essi camminano con lui, di cui sono i rappresentanti. Questo forse è la chiave di lettura del difficile versetto 4:15. Ho visto tutti i viventi che si muovono sotto il sole stare con quel ragazzo, il secondo, cioè l'usurpatore. Tutti i viventi camminano con Abele e colui che tiene il suo posto, Set. L'uomo intero, ogni uomo, è visto da Coelet nella persona di Abele. E perciò non c'è più alcuna fede possibile nell'uomo, visto che è Abele. L'uomo deve riconoscere di non sapere. È una lucidità che non viene dalla disperazione, ma dal rispetto di Dio e dalla libertà della grazia e dalla realtà dell'uomo, che è vanità, dalla verità di Dio e dalla realtà dell'uomo. L'uomo non è la verità, l'uomo è reale, Dio è vero. La realtà è che siamo vani, la verità è che Dio ci salva. È una lucidità che impedisce all'uomo di fuggire la sua condizione tragica. Molte delle manifestazioni di oggi sono negazioni del tragico in realtà, ma non perché bisogna approvare la guerra, ma per il modo con cui sono fatte. Sono sulla vanità. Perlomeno sono equivoche, non sono equivoche i gesti con cui si aiuta il povero, si va incontro realmente, no. O eventualmente nella vanità si combatte. Anche questo è discutibile. È una lucidità che impedisce all'uomo di distrarsi, come dice Pascal. L'uomo vive continuamente distraendosi, inventando fantasmi. Ovviamente sono i fantasmi esistenziali, i fantasmi della libertà, no? Non è psicologico il termine, ma appunto è il vivere nella vanità. E magari distraendosi nella fabbricazione di sistemi rassicuranti che si chiamano anche umanesimi, magari progresso, civiltà. E questa distrazione in una falsa, dico falsa, fiducia nell'uomo che Coelet demolisce, che rende impossibile. Non è questa la conclusione di un uomo che non ha niente ed è arrabbiato con la vita, che ha perso tutto ed è risentito, ma di un uomo che ha tutto, egli è Salomone. Se è stomacato di tutto è perché ha provato tutto. Non è un insulto ai poveri né un discredito sull'attività umana. La lucidità di Coelet non porta, lo vedremo, a ritirarsi dal mondo delle vanità per coltivare la propria personalità, come fa invece di chi dice che difende l'uomo. In realtà difende la bistecca e la sua vanità. No. Anche quello è evil. Anche chi si ritira a fare il monaco perché il mondo è cattivo è evil. Anche chi si rivolge alla preghiera non facendo ciò che deve fare da uomo è evil. Tutto. Anche chi fa senza pregare, appunto, è evil. L'atteggiamento di Coelet non è un sistema, né ottimistico né pessimistico, non è un nichilismo questo. Spinge solo a fare il proprio mestiere con lucidità e vedremo con l'umiltà della sapienza. Versetto 3. Allora questo mi pareva un passaggio decisivo. Prima parola si decide tutto di Coelet, eh? Evel. Adesso lavoriamo un po' attorno un po' alle parole, alcune parole. Procederemo sempre su questi due registri, entrando un po', per come si è capace di raccogliere evidentemente questi significati, entrando un po' a girare attorno alle parole e poi facendo delle meditazioni con Coelet, no? Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole? E la domanda è il problema di Coelet. La vita è un buon affare. Nei termini più concreti possibili, è un buon affare vivere. Utilità, parola utilità, sarebbe dire la radice in ebraico, se lo sapessimo sarebbe bellissimo probabilmente. La radice di questa parola, che noi traduciamo con utilità, qualcuno traduce con profitto, guadagno, appunto esprime concretamente il guadagno, il profitto, è quello che si ricava in più, il surplus, la differenza tra il lavoro e il prodotto, l'interesse appunto.